www.dj.it e la storia continua. Storie milanesi di una volta e Luigi racconta. Nelle occasioni speciali si andava nelle balere la domenica pomeriggio a ballare al suono della banda, la celebre banda d'Affoli, che è nata appunto in queste occasioni. Ad organizzare i balli erano anche le cooperative con accanto osteria e sala per le danze, ma a queste feste veniva data la connotazione peccaminosa se le donne che vi partecipavano non erano accompagnate. I gruppi di ragazzi e ragazze non si univano mai e anzi, quando due giovani cominciavano a parlarsi, voleva dire che di lì a poco si sarebbero fidanzati. Molti ragazzi erano soliti frequentare un bar nei pressi della stazione degli autobus che avevamo chiamato il Belvedere. Era un vero e proprio divertimento vedere le donne e le ragazze che scendevano e salivano dai tram. Passano gli anni, il regime ha ormai preso il saldo comando del nostro paese. Ricordo benissimo quando in collegio eravamo tutti intorno alla radio a sentire il discorso del Duce per l'entrata in guerra dell'Italia. C'era entusiasmo, soprattutto per la convinzione di riprenderci Nizza e la Savoia, difendere in ogni modo l'impero. Sembrava cosa normale. La maggioranza era convinta di essere di fronte a una guerra lampo. Io ero in balilla e in divisa, con il moschetto in spalla, e mi sentivo un gigante. L'entusiasmo crebbe ancora quando il re e la regina e il duce vennero nel nostro collegio. Ricordo il carisma e la capacità oratoria di Mussolini. Usava frasi e parole studiate con cura e i suoi slogan erano più efficaci di mille discorsi. Vincere, vincere, vincere! Molti nemici, molto onore, credere, obbedire, combattere. Bellissima la moglie del re, che invece era una figura scialba, quasi insignificante. Poi vennero i ricoveri antiaerei per i quali venivano utilizzate le cantine delle case che fornissero un minimo di sicurezza e la UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, aveva nominato dei capo fabbricato responsabili della sicurezza degli inquilini, incaricati anche di segnalare chi non scendeva nel ricovero durante gli allarmi. Chi andava in case sprovviste di rifugio doveva correre al ricovero più vicino, i cui ingressi portavano grosse scritte a calce, ricovero oppure RA. Secondo le disposizioni, i rifugi dovevano essere dotati di adeguate uscite di sicurezza, quasi sempre una finestra posizionata vicino a un muro maestro e provvisti di luce, acqua e gas, con la possibilità di chiudere forniture in caso di pericolo. Scuole, chiese, ospedali erano contrassegnati da grandi simboli della Croce Rossa, ma qualche volta venivano colpiti lo stesso, anche perché spesso vi erano nascosti gli uffici tedeschi. 60 morti fu il prezzo terribile che Affoli dovette pagare il 14 settembre del 44, intorno alle 22, per un bombardamento non preceduto da alcun ricognitore. Sono stati colpiti la chiesa, l'oratorio, l'asilo e la mia casa. Probabilmente l'aereo, per qualche motivo, ha dovuto scaricare le bombe che aveva a bordo. Eravamo appena entrati in rifugio, senza neppure il tempo di chiudere il gas e l'acqua. Mio padre è rimasto sotto le macerie. In 5 secondi io e mia sorella siamo rimasti orfani e senza casa. Abbiamo però visto quanto fosse grande la solidarietà della povera gente e tutti facevano una gara per aiutarci. Era stato ricordo un bombardamento simile a quello del 15 agosto del 43, quando una bomba prese in pieno ricovero causando 18 morti. Tutto peggiorava giorno dopo giorno. Io andavo a scuola, in piazza Maciachini, ma la maggior parte delle ore si perdevano nei rifugi. Fuori, a farmi ancora più paura, stava un autoblindo da cui pensavamo che prima o poi i soldati ci avrebbero portati chissà dove. I ricognitori intanto colpivano tutto ciò che si muoveva, soprattutto dopo che i tedeschi ritirarono l'antiaerea. L'alimentazione durante la guerra, e di più verso la fine, era il problema più grave cui dovevamo fare fronte. I bollini della tessera erano spesso barattati con altro. Ricordo il pane nero con polvere di marmo, che dicevano facesse bene alla salute, e la frutta rubata agli alberi. Quel crescere con la paura ce lo siamo portati appresso tutta la vita. Tanta paura che ci scoprissero anche quando ci fingevamo addetti alle pulizie dei teatri per sentire i concerti. E la sofferenza provata quando le campane delle nostre chiese sono state requisite per fare armi di morte. Dopo l'8 settembre si è raggiunta la paura del vicino che poteva essere diventato nemico, come quei ragazzi di 13-14 anni che vedevo sfilare con i repubblichini con il mitra in mano, ragazzi con i quali ero stato all'oratorio. L'8 settembre per me è condensato in una sola visione: 200 carri armati Tigre, un modello più avanzato dell'epoca, che sfilavano in testa a un carro dalla cui torretta usciva a mezza vita il comandante col gelo della distruzione negli occhi. E intanto suonava perfetta e terribile la cavalcata delle Valchirie. In quel frangente si è visto sfilare l'orgoglio della Germania, belli e disumani quei tedeschi che in molti dicevano piacessero tanto alle ragazze. La nostra zona era il luogo in cui molti membri della resistenza venivano a rifugiarsi, a respirare un poco tra un attacco e l'altro nel Varesotto o in Val d'Ossola. La popolazione era solidale, faceva tutto per i suoi figli e molti pagarono caro il loro eroismo. www.redigio.it E la storia continua.